ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
22esima puntata.
La mattina seguente Hendrik ebbe un'idea curiosa: far visita alla consolessa Munkberg. Anche lei doveva ammirarlo nel suo splendore, proprio lei, che per anni lo aveva umiliato con la raffinatezza della sua origine patrizia. Barbara, la figlia del consigliere, era stata subito invitata da lei per il tè al primo piano del palazzo, ma lui era stato deriso ed era stato preso in giro con arguzia. Ora voleva andare con la sua Mercedes dalla vecchia signora. Con sua grande delusione, alla villa seppe da uno sconosciuto maggiordomo che la consolessa Munkberg era morta, proprio come le si addiceva, sottrarsi con la fuga a una visita che le sarebbe stata sgradita. Quei borghesi dallo stile vecchio e raffinato, questi patrizi squattrinati ma con un nobile passato, con volti delicati e grande dignità spirituale, rimanevano dunque irraggiungibili? Non li si poteva incontrare? Al piccolo borghese, ora anche mefistofelico, sceso a patti con il potere sanguinario, non sarebbe mai stato concesso di godere i suoi trionfi su di loro? Hendrik si arrabbiò. Gli era andato male un colpo da cui si era ripromesso tanto spasso. Per il resto, era davvero soddisfatto della visita ad Amburgo. Congedandosi, il signor von Totenbach aveva detto: «Io e tutti i miei attori siamo orgogliosi che ci abbia fatto visita, camerata Höfgen». E la Motz gli aveva accostato la piccola Valpurga, pregandolo di benedire accuratamente quella creatura strillante. «Benedicila, Hendrik», aveva esclamato la Motz. «Così diventerà qualcosa di bello. Benedici la mia Valpurga». Anche Petersen lo voleva. Quando Hendrik ritornò dal viaggio, Lotte Lindenthal gli fece sapere che nelle cerchie più elevate si parlava molto di lui. «Il presidente dei ministri, il mio fidanzato», Lotte lo definiva già così, «era scontento di Cesar von Muck, tutti lo sapevano. Non così risaputo era invece chi il generale dell'aviazione avesse intravisto come suo successore. Era Hendrik Höfgen». Contro questa decisione si erano scagliati il ministro della propaganda e con lui tutti i grandi dignitari del partito, con orientamento radicale e nazionalsocialisti al 100%, che specialmente negli affari culturali erano rigorosamente contrari a ogni compromesso. «Non è giusto assegnare un incarico talmente importante e rappresentativo a un uomo che non appartiene al partito, con il peggior passato cultural bolscevico», aveva dichiarato il ministro della propaganda. «Per me è lo stesso se un artista è iscritto al partito o meno. La cosa più importante è che ci sappia fare», aveva ribattuto il presidente dei ministri, che col suo grande potere e nella sua magnificenza si concedeva degli slanci spesso paurosamente liberali. «Con Höfgen i teatri statali prussiani faranno cassetta. L'intendenza del signor von Muck è un lusso troppo elevato per i contribuenti». Trattandosi della carriera del suo beniamino e protetto, il generale pensava persino ai contribuenti, cosa che altrimenti gli capitava di rado. Il ministro della propaganda obiettò che Cesar von Muck era un amico del Führer, un provato camerata di lotta. Era impossibile sbatterlo semplicemente fuori dalla porta. Il generale dell'aviazione propose prontamente che bisognava far presidente dell'Accademia Poetica l'autore del dramma Tannenberg. Là non darà fastidio a nessuno e prima lo si manda a fare un bel viaggio. Il ministro della propaganda chiese telefonicamente al Führer, che si trovava nei monti della Baviera per un periodo di riposo, che spendesse una parola autorevole per evitare che un commediante, a dire il vero di grande abilità e talento, ma moralmente poco raccomandabile come Höfgen, fosse elevato al rango di primo uomo di teatro del Reich. Ma già da due giorni il presidente dei ministri aveva mandato un messaggero nelle Alpi bavaresi. Il Führer che propendeva per evitare certe decisioni, fece rispondere che il caso non lo interessava, che lui aveva in testa cose più importanti e significative e che i signori camerati risolvessero il problema fra di loro. Gli dèi litigarono. Tutta la faccenda era divenuta un problema di potere e di prestigio fra il ministro della propaganda e il presidente dei ministri, fra lo zoppo e il ciccione. Hendrik attese. Non sapeva bene quale esito si potesse augurare in questa lotta divina. Da un lato, la prospettiva dell'intendenza affascinava molto la sua presunzione e il suo desiderio di ascesa. D'altra parte, gli si imponevano delle riflessioni. Se avesse occupato un posto pubblico tanto in alto in quello stato, si sarebbe identificato del tutto e per sempre con il regime. Nel bene e nel male, il suo destino sarebbe stato legato a quegli avventurieri grondanti sangue. Lo voleva davvero? Era questa la sua intenzione? Non percepiva delle voci nel suo cuore che lo mettevano in guardia da un passo del genere? Le voci della cattiva coscienza, le voci della paura? Gli dèi combatterono e la decisione giunse. La vittoria al ciccione. Fece chiamare Höfgen e gli affidò formalmente l'intendenza del teatro di Stato. Siccome l'attore appariva più confuso che contento, mostrando più sgomento che entusiasmo, il presidente dei ministri si infuriò. «Ho dovuto sfoderare tutte le mie armi per lei! Non si metta a far storie ora! Del resto anche il Führer è del parere che lei diventi intendente», mentì il generale. Hendrik tentennava. In parte per quelle voci interiori che non volevano tacere, in parte perché godeva di farsi pregare dal potere sporco di sangue. «Hanno bisogno di me», gioiva in segreto. «Poco fa ero un esule e ora questo potente mi chiede di salvare i suoi teatri dal fallimento». Chiese 24 ore per pensarci sopra. Il ciccione lo congedò brontolando. Durante la notte ne parlò a Nicoletta. «Non lo so», si lamentava, fissando il vuoto con uno sguardo civettuolo tra le palpebre socchiuse. «Devo o non devo? Non so, è tutto terribilmente difficile». Lasciò cadere la testa all'indietro, tenendo il volto nobile e sofferto rivolto al soffitto. «Ma certo che devi», disse Nicoletta con voce alta, dolce e decisa. «Tu stesso sai benissimo che dovresti, che devi. Questa è la vittoria, amore», tubava, mentre muoveva sinuosamente non solo la bocca ma tutto il corpo. «È il trionfo. Ho sempre saputo che per te sarebbe arrivato». Le domandò con lo sguardo sempre freddo e raggiante, rivolto al soffitto. «Mi aiuterai, Nicoletta?» Lei gli si rannicchiò vicino fra i cuscini del letto. Guardandolo con i suoi begli occhi grandi da gatta, gli rispose, accentuando ogni sillaba come qualcosa di preziosissimo. «Sarò orgogliosa di te». Il giorno seguente il tempo era splendido. Hendrik decise di andare a piedi dal suo appartamento al palazzo del presidente dei ministri. L'eccezionalità di quella passeggiata doveva sottolineare il carattere festoso di quel giorno. Non era forse di festa quel giorno in cui Hendrik metteva in tutto e per tutto a disposizione del potere sporco di sangue il suo talento e il suo nome? Nicoletta accompagnò l'amico. Fu una passeggiata piacevole. Il morale di tutti e due era alto e l'umore allegro. Purtroppo venne un po' oscurato da un triste incontro che fecero per strada. Dalle parti del Tiergarten passeggiava una signora anziana che si imponeva all'attenzione per il portamento eretto e un volto bianco, bello e superbo. Insieme con un tailleur grigio perla di taglio un po' antiquato ma elegante, portava un cappello triangolare di stoffa nera e scintillante. Sotto il cappello apparivano riccioli bianchi rigidamente avvolti sulle tempie. La testa dell'anziana signora somigliava a quella di una nobile del XVIII secolo. Procedeva molto lentamente, con passi piccoli ma sicuri. La figura fragile e delicata, eppure tesa dall'energia, mostrava la dignità melanconica di epoche scomparse in cui gli uomini esigevano da se stessi, come dagli altri, uno stile più raffinato e severo di quanto non si faccia nei nostri giorni, attivissimi, ma piuttosto vuoti e trascurati, e inclini in modo inquietante alla totale assenza di dignità. «La generalessa», disse piano Nicoletta, rispettosamente, e si fermò. Era lievemente arrossita. Anche Hendrik arrossì, mentre si levava il leggero cappello verde e si inchinava profondamente. La generalessa sollevò l'occhialino, appeso sul petto a una lunga catena di azzurra pietradura. Attraverso le lenti osservava con calma e attenzione la giovane coppia che ormai distava solo alcuni passi da lei. Il volto dell'anziana e bella signora rimase impassibile. Non rispose al saluto dell'attore Öfgen e della sua compagna. Sapeva dove andassero tutti e due, quale contratto Hendrik, che era stato marito di Barbara, avrebbe firmato nel giro di un'ora? Forse lo intuiva, o comunque intuiva qualcosa del genere. Sapeva cosa aspettarsi da Nicoletta e da Hendrik. Aveva seguito i loro passi ed era decisa a non aver più nulla a che fare con loro. L'occhialino della generalessa si abbassò con un lieve rumore. L'anziana signora girò le spalle a Hendrik e a Nicoletta, si allontanò da loro a piccoli passi, leggermente affaticati, a cui la residua energia e il portamento fiero conferivano fermezza e persino un certo slancio. L'intendente era calvo. Le ultime ciocche morbide come la seta che la natura gli aveva concesso se le rasava. Del suo cranio nobilmente modellato non aveva da vergognarsi. Portava con dignità e consapevolezza quel capo mefistofelico per cui il presidente dei ministri aveva perduto la testa. Sul suo volto pallido, leggermente gonfio, i freddi occhi simili a gioielli scintillavano più irresistibilmente che mai. Il tratto sensibile e sofferto che marcava le tempie ispirava una rispettosa compassione. Le guance iniziavano a farsi un po' flaccide, mentre il mento, con la sua fossetta marcata, aveva mantenuto l'imperiosa bellezza d'un tempo. Soprattutto quando l'intendente lo tirava, come era sua abitudine, appariva tanto imponente quanto affascinante. Se però abbassava il volto, sul collo si formavano certe pieghe e si poteva constatare che in realtà era afflitto da un doppio mento. L'intendente era bello. Solo chi lo guardava con fermezza, come la vecchia generalessa attraverso il suo occhialino, si riteneva in diritto di opinare che la bellezza dell'intendente fosse non del tutto autentica, non del tutto legittima, un risultato della volontà piuttosto che un dono della natura. Si comporta con il volto come con le mani, sostenevano certe malelingue, certi ipercritici. Le mani sono larghe e brutte, ma le sa presentare come se fossero affusolate e di stile gotico. L'intendente era molto dignitoso. Aveva scambiato il monocolo con occhiali di tartaruga dal bordo largo. Il suo comportamento era eretto, compreso in se stesso e quasi rigido. L'incanto della sua personalità faceva sì che la carne superflua passasse inosservata, mentre in realtà ne aveva addosso parecchia. Parlava quasi sempre a voce bassa, velata e cantilenante, alternando in modo equilibrato accenti autoritari, civettuoli e malinconici, sensualmente accattivanti e, di tanto in tanto, incorrendo in circostanze solenni, anche in sonorità metalliche sorprendentemente brillanti. Non di meno, l'intendente sapeva mostrarsi anche cordiale. Nel repertorio dei suoi mezzi di seduzione, la giovialità tipicamente renana, che in lui aveva un carattere esuberante e personale, occupava un posto notevole. come sapeva scherzare l'intendente quando voleva guadagnarsi il cuore di aiutanti di scena irritati, di attori recalcitranti o di rappresentanti del potere così difficili da trattare. Portava un raggio di sole nelle sale delle riunioni, rischiarava le oscure mattinate di prova con l'innata e poi perfezionata da una lunga pratica capacità di escogitare le più divertenti furberie. L'intendente era amato. Quasi tutti gli volevano bene, celebravano la sua affabilità ed erano dell'avviso che fosse un'ottima persona. Persino l'opposizione politica, che poteva esprimere la propria opinione solo in incontri clandestini, in ambienti accuratamente chiusi, si mostrava indulgente nei suoi confronti. Era una vera fortuna, così sostenevano quanti non erano d'accordo con il regime, che in un posto così importante come quello occupato da Höfgen ci fosse un dichiarato non nazista. In quei circoli di cospiratori si pretendeva di sapere che il capo del teatro di Stato potesse permettersi e potesse realizzare diverse cose a dispetto dei ministeri. Aveva portato sulla scena prussiana Otto Ulrichs, un'azione tanto rischiosa quanto lodevole. Ultimamente aveva persino assunto un segretario particolare ebreo, o perlomeno mezzo ebreo. Il giovane si chiamava Johannes Lehmann, aveva dolci occhi bruno oro ed era devoto all'intendente come il più fedele dei cani. Lehmann si era convertito al protestantesimo ed era molto pio. Oltre ai corsi di germanistica e di storia del teatro, aveva seguito corsi di teologia. Di politica non si interessava. «Hendrik Höfgen è un grande uomo», era solito dire, ed esprimeva con ardore questa convinzione negli ambienti ebraici a cui apparteneva per famiglia e in quelli dell'opposizione religiosa con cui aveva rapporti per devozione. Hendrik pagava di tasca propria il fedele Johannes, era pronto a spendere un po' per avere al proprio servizio un uomo di razza paria e impressionare così gli avversari del regime. Al compenso di un segretario particolare ariano avrebbe provveduto il teatro di Stato, ma l'intendente non poteva pretendere che la cassa pubblica fornisse emolumenti per un non ariano. Forse il presidente dei ministri gli avrebbe perdonato persino questo capriccio, ma Hendrik ci teneva a fare personalmente un simile sacrificio finanziario. I 200 marchi che doveva tirar fuori mensilmente, che del resto nel suo bilancio avevano un peso minimo appena percepibile, valevano la pena di essere spesi. Conferivano infatti al suo bel gesto un peso particolare e ne aumentavano l'effetto. Il giovane Johannes Lehmann rappresentava un'importante voce in attivo nel bilancio di quelle coperture di spalle che Höfgen si poteva permettere senza eccessivi rischi. Aveva bisogno di coperture del genere. Senza di esse avrebbe potuto sopportare a stento la situazione. La sua felicità sarebbe stata guastata da una coscienza sporca, che, ecco la stranezza, non voleva tacere del tutto, e da una paura del futuro, che a volte perseguitava il grand'uomo persino in sogno. Anche in teatro, là dove agiva in qualità di alto funzionario, non gli sembrava proprio prudente prendersi troppe libertà. Il ministro della propaganda e la sua stampa erano pronti a coglierlo in fallo. L'intendente doveva ritenersi soddisfatto di poter evitare il massimo dell'onta artistica, la rappresentazione cioè di copioni assolutamente dilettantistici, e l'ingaggio di attori totalmente privi di talento e soltanto biondi. Naturalmente, il teatro era garantito ripulito da ebrei, dagli aiutanti di scena ai sorveglianti, ai portieri e fino alle star. Naturalmente, non ci si poteva azzardare ad accettare un testo se non si era in grado di dimostrare che l'albero genealogico dell'autore era puro fino alla quarta o alla quinta generazione. Testi in cui si lasciavano intravedere sentimenti sgraditi al regime erano poi fuori discussione. Non era del tutto facile, in simili condizioni, mettere insieme un repertorio. Neppure nei classici conveniva avere completa fiducia. Una rappresentazione del Don Carlos ad Amburgo aveva sollevato un applauso dimostrativo e quasi sovversivo, quando il marchese di Posa aveva reclamato da re Filippo la libertà di pensiero. A Monaco, una nuova messa in scena dei masnadieri aveva fatto il tutto esaurito finché il governo non l'aveva vietata. L'opera giovanile di Schiller aveva suscitato entusiasmo ed era risultata un dramma attuale e rivoluzionario. L'intendente Höfgen non si arrischiava dunque ad allestire né il Don Carlos né i masnadieri, mentre avrebbe impersonato volentieri sia il marchese di Posa che Franz Moor. Quasi tutti i testi moderni che fino al gennaio 1933 comparivano nel programma di un teatro tedesco con qualche pretesa, le prime opere di Gerhard Hauptmann ancora efficaci, i drammi di Wedekind, di Strindberg, di Georg Kaiser, di Starnheim, venivano respinti duramente e indignatamente per il loro spirito culturale bolscevico. L'intendente Höfgen non poteva permettersi di proporne la rappresentazione. I più giovani fra i drammaturghi di talento erano quasi tutti in esilio, oppure vivevano in Germania, ma praticamente come in esilio. Cosa poteva far recitare nel suo bel teatro l'intendente Höfgen? I poeti nazionalsocialisti, quei giovani eleganti nelle loro uniformi nere o brune, scrivevano cose da cui chiunque si intendesse un po' di teatro si allontanava con ribrezzo. L'intendente Höfgen distribuì incarichi fra i giovani militanti a quelli in cui supponeva ci fosse almeno un briciolo di talento. A 5 di loro fece pagare qualche migliaio di marchi prima ancora che iniziassero il lavoro per tirarne fuori almeno uno valido. I risultati furono però penosi. Gli vennero consegnate tragedie patriottiche che sembravano pasticci di liceali isterici. Non è davvero cosa da poco riuscire a fare del teatro almeno decente in questa Germania, dichiarava Hendrik nella cerchia degli amici intimi mentre appoggiava le mani il suo volto pallido, provato e un po' disgustato. La situazione era molto difficile, ma l'intendente Höfgen era molto abile. Non essendoci commedie moderne, riscoprì delle vecchie farse, ottenendo con queste un notevole successo. Per mesi riempì i teatri con un'antiquata commedia francese che aveva divertito i nostri nonni. Lui stesso ne fu il protagonista e si presentò al pubblico con un costume rococò magnificamente guarnito. Il suo volto, truccato preziosamente, con un neofinto sul mento, produsse un effetto così piccante che tutte le femmine in platea ridacchiavano per il voluttuoso divertimento, quasi venisse fatto loro il solletico. I suoi gesti erano così armoniosi e la conversazione possedeva una tale verve che la ben architettata farsa dei nonni apparve come una brillante commedia moderna di successo. Poiché Schiller, con la sua eterna invocazione della libertà, era sospetto, l'intendente preferì Shakespeare, che la stampa competente aveva proclamato il grande germanico, il genio popolare per eccellenza. Lotte Lindenthal, favorita di un semidio e rappresentativa incarnazione della nuova Germania, poteva permettersi di comparire nel ruolo di Minna von Barnhelm, in una commedia dunque, il cui autore era notoriamente poco gradito, tanto per la sua amicizia con gli ebrei, quanto per il suo assolutamente inattuale amore della ragione. Dato che la Lindenthal amoreggiava con il generale dell'aviazione, si perdonò a Gotthold Ephraim Lessing Nathan il Saggio. Anche Minna von Barnhelm fece cassetta. Le entrate statali che sotto la direzione del poeta Cesar von Muck erano state così misere, miglioravano a vista d'occhio grazie all'abilità del nuovo intendente. Cesar von Muck, che su incarico particolare del Führer aveva intrapreso una tournée di conferenze e di propaganda in Europa, avrebbe avuto motivo di irritarsi per i trionfi del suo successore. E in effetti se ne irritava. Ma non lo metteva in mostra. Anzi, scriveva delle cartoline all'amico Hendrik da Palermo o da Copenaghen. Su di esse non si stancava di ripetere com'era bello, com'era magnifico vagare così liberamente per tutti i paesi. Noi altri poeti siamo tutti dei vagabondi, scriveva dal Grand Hotel di Stoccolma. Era stato ampiamente provvisto di valuta estera. Nelle sue cronache, in parte liriche, in parte di ispirazione militante, che tutti i giornali dovevano pubblicare con grande risalto, si parlava molto di ristoranti di lusso, di palchi riservati e di ricevimenti alle ambasciate. Il creatore di Tannenberg scoprì la propria attitudine per il gran mondo. D'altra parte, considerava quella gita di piacere una sublime missione morale. L'agente poetico e mondano della dittatura tedesca all'estero amava definire l'attività sospetta lavoro di pastore d'anime e sottolineava che non voleva lavorare per il Reich corrompendo con il danaro come il suo capo, lo zoppo, ma semmai con tenere canzoncine d'amore. Ovunque viveva avventure tanto incantevoli quanto significative. A Oslo, per esempio, ricevette una chiamata dalla cabina telefonica più settentrionale d'Europa. Una voce preoccupata gli chiedeva dalla zona polare come va in Germania. Allora il Globetrotter Pastor d'anime tentò di pronunciare con fervore qualche frase che fiorisse lassù nelle tenebre come una manciata di giunchiglie, di moghetti e di violette primaverili. Ovunque fu divertente. Solo a Parigi il cantore della battaglia dei Laghi Masuri si sentì a disagio. Là lo irritò uno spirito militarista guerresco che non gli piaceva e che gli era estraneo. «Parigi è pericolosa», riferì a casa il poeta, pensando con grave commozione alla pace che regnava a Potsdam. Solo del tutto marginalmente, fra tutte le grandi esperienze che gli fruttò il suo viaggio, il signor von Muck intrigò un poco, per lettera o telefonicamente, ai danni dell'amico Heinrich Höfgen. Il poeta tedesco aveva saputo a Parigi, grazie a qualche spia, agenti della Polizia Segreta di Stato o membri dell'ambasciata tedesca, dell'esistenza di una nera che aveva avuto rapporti illeciti e disdicevoli con Höfgen e che, anzi, veniva da lui tuttora mantenuta. Vincendo l'innata avversione per l'immoralità francese, César si recò nel sospetto locale di Montmartre, dove la principessa Tebab faceva l'uccellino. Ordinò dello champagne per sé e per la nera signora, ma quando lei apprese che veniva da Berlino e desiderava aver notizie sul passato erotico di Heinrich Höfgen, pronunciò qualche parola cruda e sprezzante, si alzò, gli girò il bel di dietro da cui fluttuava l'addobbo di penne verdi e accompagnò questo gesto con un rumore prodotto dalle sue labbra appuntite e che evocò le più spiacevoli associazioni di idee. L'intero locale si divertì. Il bardo tedesco era stato congedato nel modo più ridicolo e umiliante. I suoi occhi d'acciaio si fecero minacciosi. Batté con il pugno sul tavolo, pronunciò diverse frasi di indignazione con marcato accento sassone e lasciò il locale. Quella stessa notte informò telefonicamente il ministro della propaganda che nella vita amorosa del nuovo intendente non tutto era in ordine. Senza dubbio c'era sotto un fosco mistero e il beniamino del presidente dei ministri aveva così un punto debole. Il ministro della propaganda ringraziò vivamente il suo amico, il poeta, per quelle interessanti informazioni. Ma com'era già divenuto difficile far qualcosa contro il primo uomo di teatro del Reich, il beniamino dei potenti e del pubblico. Heinrich godeva di stima generale, sedeva ben saldo in sella. Anche la sua vita privata destava la migliore delle impressioni. Con una personale nervosa originalità, il giovane signor intendente aveva acquistato nella cerchia della vita familiare qualcosa di patriarcale. Heinrich aveva fatto venire a Berlino, da Colonia, i genitori e la sorella Josi. Abitava insieme a loro in una grande villa a Grünewald, simile a un castello. Nell'appartamento di Reichskanzlerplatz, il cui contratto d'affitto durava ancora per qualche mese, alloggiava provvisoriamente Nicoletta. La villa, con parco, campo da tennis, bei terrazzi e garage spaziosi, dava al giovane intendente il prestigio e lo sfondo estremamente signorile di cui ora aveva bisogno e che desiderava. Quanto tempo era passato, da quando con le sue scarpe leggere, lo svolazzante cappotto di pelle e il monocolo nell'orbita, apparizione che balzava all'occhio e destava quasi ilarità, attraversava di corsa le strade. Ancora in Reichskanzlerplatz aveva fatto vita da bohemien, anche se da bohemien di lusso, ma a Grünewald divenne un gran signore. Il denaro non presentava alcun problema se si trattava dei suoi favoriti. L'inferno non era avaro. Il mondo sotterraneo pagava. L'attore Höfgen, che dalla vita non aveva preteso altro che una camicia pulita e una bottiglia di acqua di Colonia sul comodino, poteva permettersi cavalli da corsa, numerosa servitù e un intero parco automobili. Nessuno, quasi nessuno, si scandalizzava della pompa da lui sfoggiata. in tutte le riviste si poteva vedere il bell'ambiente in cui il giovane signor intendente si riposava dal suo faticoso lavoro. Hendrik Öfgen nel giardino delle sue proprietà, mentre dà da mangiare al famoso cane di razza Hoppy. Hendrik Öfgen nella sala da pranzo rinascimentale della sua villa, mentre fa colazione con la madre. E la maggior parte della gente trovava giusto e accettabile che un uomo che conquistava dei meriti così grandi alla sua patria ne ricavasse a sua volta molto. Del resto, tutto lo splendore di cui l'intendente si circondava era semplice e modesto di fronte alla pompa favolosa che il suo potente amico e signore, il generale dell'aviazione, si concedeva, provocante e vanitoso, sotto gli occhi della comunità popolare. La villa di Grünewald era di proprietà del giovane intendente. La chiamò Hendrik Hall. L'aveva acquistata da un direttore di banca ebreo, emigrato a Londra, per una somma relativamente modesta. A Hendrik Hall tutto era estremamente raffinato e grandioso, come nel palazzo del professore. I servitori indossavano livree nere con galloni d'argento. Solo il piccolo Böck poteva andarsene in giro un po' trascurato. Si presentava quasi sempre con una giacca sporca a strisce bianche e blu, talvolta nell'uniforme bruna dell'SA. Lo stupido ragazzo dagli occhi acquosi e dai capelli ritti, che gli stavano ancora a spazzola sul cranio, godeva di una posizione particolare privilegiata a Hendrik Hall. Il proprietario del castello lo conservava come un piccolo buffo cimeglio dei tempi passati. In fondo, il piccolo Böck era stato assunto appositamente perché si sbalordisse e si meravigliasse costantemente di fronte alla miracolosa trasformazione del suo signore, e lui lo faceva. Diceva almeno una volta al giorno: «Ma no, come siamo diventati ricchi e belli! Non lo si può proprio descrivere, se penso che una volta dovevamo farci prestare 7,5 marche per cenare!» Il piccolo Böck ridacchiava, rispettoso e commosso a quei ricordi. «Una brava bestia», diceva Öfgen di lui, «mi è stato fedele anche nei tempi duri». La marcata benevolenza con cui parlava del piccolo Böck sembrava contenere un segreto dispetto. Per chi era? Verso chi era diretto? Non era stata Barbara che non aveva voluto concedergli il suo Böck, il suo servo devoto? Nell'appartamento di Amburgo era stata tollerata solo una signorina che aveva alle spalle un servizio decennale nei possedimenti della generalessa, perché nulla cambiasse nella vita della signora, la figlia del consigliere. Hendrik, con tutto il suo splendore, non riusciva mai a dimenticare neanche le più piccole sconfitte del passato. «Ora sono io il signore di casa», diceva. Ora era il signore della casa, la cui soglia veniva varcata quasi esclusivamente da persone che lo guardavano con rispetto e ammirazione. La famiglia, che lasciava partecipare ai fasti solenni della sua esistenza, subiva anche i suoi capricci. Hendrik organizzava a volte certe sere intime davanti al fuoco del caminetto o certe incantevoli mattinée domenicali in giardino. Più spesso, però, capitava che mostrasse il volto pallido e costernato da istitutore, si chiudesse nelle sue stanze e sostenesse con tono di rimprovero che soffriva di una violenta emicrania. «Perché devo lavorare così duramente per procacciare denaro a voi altri fannulloni?» Questo non lo diceva, ma lo mostrava drasticamente la sua persona sofferente e esasperata. «Non preoccupatevi per me», consigliava i suoi, e se la prendeva spesso a male, se veramente non ci si curava di lui per un paio d'ore. Era sua madre Bella, la persona che lo sapeva prendere meglio. Trattava il suo grande ragazzo con estrema dolcezza, ma non senza una tenera decisione. Davanti a lei si permetteva di rado troppe libertà. Del resto, le era veramente molto attaccato ed era anche orgoglioso della sua distinta mamma. Era cambiata molto e in meglio ed era del tutto all'altezza della sua nuova alta posizione. Sapeva governare la grande casa del figlio famoso con tatto estremamente dignitoso e una prudenza consumata. Avrebbe mai supposto qualcuno, vedendo quell'elegante matrona, che fosse stata oggetto di scherno quando, per motivi di beneficenza, Aveva lavorato nel padiglione dello spumante. Ma questo faceva parte del passato. Nessuno sapeva più nulla di simili vecchie stupide storie. La signora Bella era divenuta una figura elegantemente riservata, ma assolutamente non insignificante, della società berlinese. Era stata presentata al presidente dei ministri e frequentava le case più importanti. Sotto la graziosa permanente grigia, il volto gioioso e intelligente, che rassomigliava tanto a quello del figlio famoso, mostrava tuttora molta freschezza. La signora Bella vestiva con semplicità, ma con cura. In inverno preferiva la seta grigio scuro, grigio perla nella stagione calda. Grigio perla era stato il tailleur che aveva ammirato molti anni prima addosso alla bella nonna di sua nuora. Mamma Efgen era dispiaciuta di cuore che la generalessa non frequentasse la villa di Grünewald. «Avrei davvero piacere di ricevere la vecchia signora qui da noi», diceva, «anche se deve essere mezza ebrea. Su questo potremmo anche chiudere un occhio, non trovi, Hendrik?» Ma non si è mai nemmeno sprecata a farci avere il suo biglietto da visita. «Forse non siamo ancora abbastanza raffinati. Sembra fra l'altro che non abbia neppure più molto denaro», concluse la signora Bella, scuotendo in parte compassionevole, in parte piccata, la testa. «Dovrebbe essere felice che una famiglia come si deve la voglia ancora ricevere». Purtroppo, papà Köbes non si poteva sfoggiare come la signora Bella. Era divenuto un originale, se ne andava in giro giorno dopo giorno con una vecchia giacca da camera di flanella, si interessava soprattutto di manuali che sfogliava per ore e di una piccola collezione di cactee che coltivava sul davanzale della finestra. Si radeva troppo di rado e si nascondeva quando arrivavano degli ospiti. Aveva completamente perduto quel suo spirito renano. Stava quasi sempre ritto e guardava fisso davanti a sé con sguardo un po' idiota. Aveva nostalgia di Colonia, anche se l'esecutore giudiziario si era praticamente installato nel suo appartamento e ogni sua impresa commerciale aveva fatto una fine così miseranda. Ma la lotta per l'esistenza, che aveva dovuto condurre con spregiudicatezza e ostinazione, gli pareva molto preferibile al non far niente in casa del figlio arrivato. Per il vecchio, la fama e lo splendore di Hendrik erano oggetto di costante stupore, quasi di angoscia. «Ma no, ma com'è potuta accadere una cosa del genere?» mormorava come se su di lui si fosse abbattuta una disgrazia. Ogni mattina osservava contrariato la catasta di lettere per il suo potente e benvoluto figlio. Quando Johannes Lehmann era sovraccarico di lavoro, pregava a volte papà Köbes di sbrigargli questa o quella piccola faccenda. Così il vecchio trascorreva intere mattinate firmando fotografie del figlio perché sapeva imitare la firma di Öfgen meglio di quanto non riuscisse al suo segretario. Quando l'intendente era di umore particolarmente buono, succedeva persino che domandasse al padre: «Come va, papà? Hai un'aria talmente abbattuta a volte? Hai bisogno di qualcosa? Mica ti annoierai in casa mia?» «No, no», grugniva papà Köbes, che arrossiva leggermente sotto la barba non rasata. «Sono così contento con i miei cani e le mie cactee». Solo lui poteva dar da mangiare ai cani, a nessun domestico permetteva di avvicinarli. Tutti i giorni compiva una lunga passeggiata con i levrieri, mentre Hendrik si limitava a farsi fotografare accanto a loro. Gli animali amavano papà Köbes. Davanti a Hendrik invece erano timidi, perché in fondo costui ne aveva paura. «Mordono», sosteneva. Per quanto papà Köbes si premurasse di contraddirlo, Hendrik non cambiava parere. «Specialmente Hoppi morde. Una volta o l'altra mi farà senz'altro qualcosa di tremendo». La sorella Josi aveva un appartamento ammobiliato con civetteria al piano superiore della villa, ma spesso viaggiava e lo lasciava quindi vuoto. Da quando suo fratello apparteneva al potere, la signorina Höfgen poteva cantare ovunque alla radio. Cantava pezzi allegri, in dialetto renano, il suo volto gentile compariva in tutte le riviste radiofoniche e le capitò spesso l'occasione di fidanzarsi. E lo faceva anche, ma ormai era sottinteso che il primo venuto non poteva chiedere la sua mano. Venivano presi in considerazione solo partiti degni del suo rango. I giovani in uniforme da SS avevano la precedenza. Le loro figure decorative animavano Hendrik Hall. «Il conte Donnersberg lo sposerò per davvero», assicurava. Il fratello si mostrò scettico. Josi dovette piangere. «Mi prendi sempre in giro», diceva. La signora Bella la consolò. Anche a Hendrik non andava che versasse lacrime. Tutti le assicuravano che si era fatta così bella. Davvero era molto più attraente di quando l'aveva conosciuta Barbara in una stazione ferroviaria di una città universitaria della Germania meridionale. Forse dipendeva anche dal fatto che ora poteva permettersi bei vestiti costosi. Si era quasi liberata del disturbo delle lentiggini sul piccolo bel volto impertinente, grazie a un complicato trattamento cosmetico. Dagobert ha minacciato di rompere il fidanzamento se quelle macchie non scompaiono, diceva.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.